Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Per la serie Radio Racconto vi proponiamo quest'oggi alcune storie raccolte nel libro di Giorgio Bernardelli dal titolo Oltre il muro, storie, incontri e dialoghi tra israeliani e palestinesi. Il libro edito dall'Ancora del Mediterraneo non è di recentissima uscita, ma getta un po' di luce e di speranza, conservando ancora dei temi di grande attualità. E sottolinea, come afferma nella premessa il cardinale Carlo Maria Martini, quel cammino silenzioso ed efficace di dialogo e di riconciliazione che è già una risposta a Dio alle nostre preghiere per la pace e che non potrà non portare frutti anche a livelli più visibili. Si può chiedere a chi ha perso in un conflitto un marito, un padre, un fratello, di convincere gli altri a gettare punti di riconciliazione con i propri nemici? Sembrerebbe una domanda retorica, e invece si può. Nella Terra Santa di oggi, quella della spirale senza fine degli attentati suicidi e delle esecuzioni mirate, c'è già qualcuno che lo sta facendo. Sono ormai 500, infatti, le famiglie che aderiscono al Parents Circle, l'associazione delle famiglie ferite. Le accomuna il fatto di aver perso una persona cara a causa di un'azione violenta. E sono sia israeliane sia palestinesi, perché il dolore non si ferma da una parte o dall'altra della barricata. Farle incontrare è stata una intuizione di Isaac Frankenthal, anche lui colpito da un gravissimo lutto. Nel 1994, a 19 anni, suo figlio Arik venne rapito e poi ucciso dagli uomini di Hamas. Da allora, intorno a quest'uomo con la kippah, che si ostinava a voler dare un senso alla morte del suo ragazzo, è nata una delle associazioni più controcorrente in Israele e nei territori. Un punto d'incontro dove è possibile ascoltare storie come quelle di Rami e di Adele. L'ottavo giorno di Rami.
Dopo aver combattuto nella guerra del 1973 e aver perso in battaglia alcuni dei miei amici più cari, mi ero ripromesso: d'ora in poi mi occuperò soltanto dei fatti miei. Finché all'improvviso, il 4 settembre 1997, due attentatori suicidi palestinesi hanno rotto la bolla di sapone dentro cui mi ero rinchiuso.
Si racconta così Rami Elkan, grafico ormai sulla cinquantina, israeliano, di Gerusalemme da 7 generazioni, come tiene a precisare. La sua storia è la storia di un padre che si è visto portare via da questo conflitto una figlia di 14 anni, Madà. Ecco come rievoca il giorno dell'attentato.
Era giovedì, erano le 3 del pomeriggio e per me fu l'inizio di una notte molto lunga. Mi ritrovai a correre da una strada all'altra, da ospedale a ospedale, finché non mi hanno comunicato quella notizia. È come un dito che ti entra nell'occhio. Pensi che non ce la farai più nemmeno vivere.
E invece è proprio quello il momento in cui la vita comincia ad assalirti.
Torni a casa e vivi 7 giorni di lutto, durante i quali migliaia e migliaia di persone vengono a casa tua per offrirti le loro condoglianze. Ma l'ottavo giorno ti alzi e ti ritrovi solo. A quel punto devi prendere una decisione, devi decidere che cosa fare di questa pena terribile che ti porti dentro, da che parte devi andare. E ci sono solo 2 strade. La prima è quella più ovvia e naturale, la strada dell'odio, della vendetta. Perché quando ti uccidono una figlia di 14 anni, davvero sei pieno di rabbia. Ma siamo persone, non animali. E quindi possiamo anche aprirci ad un nuovo modo di pensare. Uccidere qualcun altro mi riporterebbe indietro la mia bambina. Aggiusterebbe un po' il mio dolore. Con fatica, ma cominci a vedere che c'è un'altra strada. Quella di chi si domanda perché questa cosa terribile è potuta accadere e, ancora più importante, che cosa posso fare personalmente per far sì che quanto è capitato a me non succeda anche ad altri.
È una strada non meno lacerante dell'altra. All'inizio, confessa il padre di Madar, pensavo di potermi semplicemente ripiegare sul mio lavoro, tornare alla mia attività. Sono andato avanti così per 1 anno, ma non bastava. Poi l'incontro con Frankenthal e il Parent Circle, un incontro inizialmente tempestoso.
Quando mi spiegarono quello che stavano facendo, divenni quasi pazzo. Gli chiesi a muso duro: che senso ha? Perché venite proprio da me a parlare di pace? Frankenthal mi invitò ad andare ad uno dei loro incontri per vedere semplicemente quello che accade. E io ci andai, ma con l'intenzione di dimostrare che era tutto inutile. Invece, quando ho visto arrivare Jacob Gutemann, che è sopravvissuto alla Shoah, ma ha poi perso un figlio nella guerra del Libano, insieme ad una donna araba dal lungo vestito nero che porta sempre al collo la medaglia del suo bambino di 6 anni, anche lui vittima di questa violenza insensata, per me è cambiato tutto.
Adele, il dolore non è una gara. Il dottor Adele Misk ha più o meno la stessa età di Rami.
Sono un medico, un neurologo. Ho avuto la fortuna, oggi rara per un arabo, di poter lavorare in 2 ospedali, uno palestinese a Ramallah e uno israeliano a Gerusalemme Ovest. Durante la prima intifada ho curato come volontario migliaia di palestinesi feriti negli scontri, ma anche israeliani colpiti dalle nostre pietre.
Poi, anche lui, all'improvviso, un dolore immenso.
Era una sera del 1993, stavo tornando a casa a Gerusalemme Est, quando all'improvviso vedo tanta gente proprio vicino a casa mia. Mi dicono che c'è qualcuno ferito. Come medico prendo la mia borsa dalla macchina e mi precipito per dare soccorso. E mi ritrovo davanti mio padre Yuma, con il volto insanguinato e la testa fracassata da un colono israeliano. Provai per 40 minuti a rianimarlo, ma fu tutto inutile.
Per un arabo il lutto è più breve, 3 giorni contro i 7 degli ebrei, ma il 4° giorno il senso di solitudine è identico. In cerca almeno di giustizia, Adele si rivolge alla polizia israeliana. L'omicida viene arrestato e processato, ma il verdetto è incredibilmente blando, solo 4 anni di carcere, di cui 2 a piede libero.
Ti chiedi, perché mio padre? Perché è proprio a me che ho soccorso così tanta gente? Per di più, in ospedale la tua sofferenza è come se si alimentasse ogni giorno. Hai davanti un paziente israeliano da curare e sei tentato di vederlo come un responsabile della tua disgrazia, del tuo dolore.
Di nuovo il bivio, la via di un odio generalizzato verso un intero popolo, oppure un passo difficile che spezzi la catena delle azioni e delle reazioni.
Guardando l'esperienza di tante altre famiglie colpite proprio come la mia, sono arrivato alla conclusione che mio padre e migliaia di palestinesi e di israeliani sono stati uccisi per il semplice motivo che non c'è la pace. Noi non abbiamo mai avuto la pace nei territori, perché c'è l'occupazione. E finché rimarrà non potrà esserci pace. Con questo non voglio dire che noi abbiamo sofferto di più rispetto a loro. Le statistiche probabilmente direbbero che le vittime sono in maggioranza palestinesi, ma questa non è una gara. Nel nostro gruppo sappiamo che abbiamo pagato tutti un prezzo altissimo. Vediamo che il nostro dolore è uguale.
Il dolore di Rami, insieme a quello di Adele, la forza del Parents Circle, è tutta qui. Non è un partito politico, né un movimento d'opinione in senso stretto. È semplicemente un gruppo di persone che, quando parla di quanto capitato ai propri figli, fratelli o genitori, fa ancora fatica a trattenere le lacrime. Girano nelle scuole, nei villaggi, nei circoli culturali della città, dall'una e dall'altra parte della barricata. Sempre un israeliano e un palestinese insieme. Raccontano a tutti quella che definiscono
una semplice e banale verità. Se noi, le persone che hanno pagato il prezzo più alto in questo conflitto, possiamo parlarci l'un l'altro, allora chiunque può farlo. È il messaggio che mandiamo ai nostri leader. Se noi siamo stati in grado, anche voi potete farlo.
Soprattutto nel tempo della caduta di ogni speranza, continuano ostinatamente a ripetere che la mattanza da loro vissuta personalmente sulla propria pelle non è un destino inevitabile. La fine di questo conflitto, che dura ormai da un secolo, ha scritto Isaac Frankenthal,
è simile alla preghiera conclusiva dello Yom Kippur, il giorno della purificazione. Quel testo non è semplicemente una preghiera alla fine del rito. È piuttosto una preghiera per aprire una porta quando questa è chiusa. Lo Yom Kippur è una giornata di preghiera al Creatore, affinché Egli ci purifichi dai peccati che abbiamo compiuti dinanzi a Lui. Ma i peccati compiuti verso le altre persone nemmeno in quel giorno sono rimessi, finché ciascuno personalmente non chiede il perdono della persona che ha offeso e non lo rimborsa se la sua azione gli ha comportato un danno economico. Lo Yom Kippur, allora, ci insegna che la pace non è solo una preghiera. La pace è nelle mani di ciascuno di noi. La pace non è solo quella tra gli stati. La pace è tra un uomo e i suoi amici, tra lui e sua moglie, tra i genitori e i loro figli, tra vicini, tra partner, tra tutti gli esseri umani. E certo, anche tra stati. E le basi su cui costruire ogni pace sono il compromesso e la riconciliazione. Troppo spesso qui sentiamo dire offriremo la mano per la pace quando loro ce la porgeranno. Ma chi ragiona in questo modo non capisce che non si riceve pace se prima non si accetta di compromettersi.
Resta un ultimo punto importante da ribadire. Quelli del Parents Circle non sono gente che si è messa il cuore in pace. Ciò che dà forza davvero straordinaria alla loro testimonianza è il fatto che le loro ferite sono ancora drammaticamente aperte. Io non perdono chi ha ucciso mia figlia, dice senza mezzi termini Rami e la nanna.
Non ci può essere perdono per chi colpisce un innocente di 14 anni. Però, nello spettro di stati d'animo che va dall'odio al perdono, c'è una tappa intermedia che è quella della riconciliazione. Posso capire e simpatizzare per il dolore degli altri, sapendo bene che anche le mie mani di israeliano sono piene di sangue e capendo quindi che l'unica strada è guardare avanti, non indietro.
È la risposta della ragione che non cancella il tumulto del cuore.
Il nostro sogno è di non avere altri iscritti al nostro gruppo. Vorrebbe dire che ci sono stati altri lutti. Noi invece ci diamo da fare per impedire qualsiasi violenza da entrambe le parti, cercando di convincere tutti che da qualche parte c'è un trattato in cui si riconosce uno Stato palestinese accanto a quello di Israele. Quel trattato aspetta di essere firmato. Prima o poi una soluzione a questo conflitto dovrà per forza esserci. E allora noi gridiamo ai nostri leader: bisogna fare presto, perché altri non soffrano ancora quello che abbiamo sofferto noi. Uno degli aspetti che più hanno colpito di questa seconda intifada è la comparsa di alcune donne nella schiera ormai tremendamente folta dei kamikaze palestinesi. Sono già 8 quelle che si sono fatte saltare in aria in un mercato, in un ristorante o ad un checkpoint con l'obiettivo di seminare morte. Altre, sappiamo, sono state fermate all'ultimo momento dalla sicurezza israeliana. C'è chi ha letto tutto questo come un segnale di debolezza delle organizzazioni terroristiche, ma è difficile dire se le cose siano veramente così. Di certo è l'ennesima soglia che il conflitto israelo-palestinese ha superato. È in un contesto come questo che va collocata una storia che ha per protagoniste due donne. Un'ebrea, madre di 4 figli, Gal, 23 anni, Yotam, 20, Kfir, 17, Or, 8, che vive in un kibbutz della Galilea. È una cristiana palestinese, madre acquisita ad un centinaio di orfani, in gran parte musulmani, di Betania, nei territori. È la storia di un'amicizia nata proprio mentre il sangue tornava a scorrere e che sta raccontando a molti il conflitto da un punto di vista del tutto particolare. È un personaggio difficile da incasellare, Angelica Calò-Livné. Romana di origine, allieva del professor Eliot Oaf al collegio rabbinico, nel 1975 abbandona gli studi di sociologia per compiere la sua aliyah. Sceglie di andare a vivere a Sasa, nel nord della Galilea, al confine con il Libano, in uno dei kibbutz dove più forte è rimasta l'impronta originaria, quello spirito comunitario collettivista che ha reso unica questo tipo di esperienza. Inizia a Tel Aviv i suoi studi di teatro, che mette a frutto come insegnante tra i ragazzi del kibbutz. Seguiranno i master in scienza dell'educazione, con un'attenzione particolare al contributo delle arti alla formazione della persona. Intanto percorre per intero la parabola della sinistra israeliana tra gli anni 80 e 90. Come educatrice collabora con Peace Now, lo storico movimento pacifista israeliano. Si infiamma di speranze dopo gli accordi di Oslo. Vede il sogno di una coesistenza pacifica tra israeliani e palestinesi a portata di mano. Ma il settembre 2000 è dietro l'angolo. Per Angelica e per un'intera generazione è il grande tradimento. Dopo aver creduto in uno Stato palestinese pronto alla collaborazione e alla pace, trovano ora inaccettabile il comportamento di Arafat. Ma Angelica non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo sogno. Avverte che l'unica strada è provare a mettere in comunicazione gli stati d'animo, la sete vera di pace di tanta gente che abita da una parte e dall'altra della barricata. Così, mentre i notiziari diventano sempre più tragicamente bollettini di guerra, lei comincia dal suo piccolo. Chiede ad andare ad insegnare anche in una scuola del villaggio arabo-israeliano vicino. E a contatto con i ragazzi nasce l'idea del teatro dell'arcobaleno. Da 3 anni ormai un gruppo di giovanissimi attori ebrei, arabi, drusi e circassi porta in giro in Israele e in Italia uno spettacolo in cui ognuno di loro ha messo dentro la propria esperienza del conflitto. Si intitola Bereshit, in principio, la prima parola del libro della Genesi, e mette in scena la paura, lo scontro, ma anche il cambio radicale di prospettiva che nasce nel momento in cui qualcuno decide di togliersi la maschera. Tutto questo succede sulla scena, ma è il riflesso di quello che sta succedendo davvero tra questi ragazzi. Mor Ben-Dor ha 15 anni e vive anche lei in un kibbutz. Come tanti in questa terra, nonostante l'età, ha già avuto occasione di vedere con i propri occhi l'orrore. Era a Mombasa con sua famiglia quando il 28 novembre 2002 un'autobomba di Al-Qaeda sventrò l'Hotel Paradise, frequentato da turisti israeliani.
Il mio amore per la gente di questo teatro nasce dal bene che scaturisce dai nostri incontri, dalla differenza tra noi che genera bellezza, dai legami che ingrandiscono la comprensione e la tolleranza, dagli obiettivi comuni che seminano saggezza qua e là. Allora, se il bene di questa amicizia, in un unico teatro, può fiorire così, perché non potrebbe fiorire allo stesso modo il bene racchiuso nella pace per spandersi nel mondo?
Pensieri e gesti nati all'ombra d'un palcoscenico, mentre intorno tutto suggerirebbe il contrario. Frutto degli sforzi di un inguaribile utopista? Non proprio. Grazie all'amicizia nata con la redazione di Tempi, Angelica ha raccontato dalla trincea di Israele questa seconda intifada. Lo ha fatto scrivendo parole di fuoco sulle responsabilità della leadership palestinese. Si è scagliata anche con foga contro noi giornalisti che ci ostiniamo a non capire l'angoscia di Israele, la sua battaglia per la sopravvivenza. La mia colpa? Quella di essere nata ebrea, ha scritto in un suo libro, riportando una pagina stesa di getto dopo la notizia dell'ennesimo attentato.
La colpa di appartenere a un popolo che è stato scelto per diffondere certe leggi che vietano di uccidere, di rubare, che impongono il rispetto dei genitori e il riposo settimanale. Certo, abbiamo le nostre colpe. Non abbiamo mai acconsentito a cambiare le nostre tradizioni, a sostituire i nostri simboli, le nostre cerimonie. Pretendiamo da noi stessi l'impossibile, anche se le televisioni e i giornalisti ignoranti di tutto il mondo raccontano tonnellate di fandonie sul nostro conto e sul conto dei nostri soldati. Noi non uccidiamo a sangue freddo, ma, guarda un po', siamo risoluti a difenderci. Abbiamo il dovere di farlo. Voi non cerchereste di difendere i vostri cari affinché non siate costretti a dover andare a riconoscere un orecchino sul lobo di un orecchio strappato da una testa dopo una deflagrazione per sapere se apparteneva a vostra moglie o a vostra figlia?
Angelica è, e vuole assolutamente essere, un'israeliana. Una che porta dentro di sé tutte le ferite di questi ultimi lunghissimi anni e non è disposta a fare sconti. Ma questo non è necessariamente un ostacolo alla comprensione dell'altro, perché non è di identità deboli che ha bisogno la pace e nemmeno di persone che facciano finta di non vedere o che non osino chiamare con il suo nome l'orrore. L'importante e farlo senza chiudere il cuore e avendo il coraggio di andare comunque avanti per costruire qualcosa, magari anche solo muovendo qualche passo su un palcoscenico con un gruppo di ragazzi ebrei e arabi che vivono sullo stesso fazzoletto di terra, senza sapere realmente fino a dove si potrà arrivare. Ed è proprio a questo punto che la sua storia ha incrociato quella di Samar Sahar, grazie ad un invito giunto dall'Italia. È stato il giornale con cui Angelica collabora, infatti, a chiederle di andare a intervistare questa donna palestinese coraggiosa che a Betania raccoglie gli orfani e insegna loro a non odiare. Sono ancora una volta i paradossi di questo conflitto. Due persone che abitano nella stessa terra e che si scopriranno sorprendentemente vicine, si incontrano solo perché qualcuno da 2000 chilometri di distanza permette loro di trovarsi. Erano i giorni più duri dell'operazione Scudo di difesa. Angelica chiama Samar e lei le risponde: «Vorrei che tu fossi mia ospite». Tradotto in parole povere vuol dire: «Vieni a trovarmi nei territori». Certo, in Oriente l'ospitalità è sacra, ma qualsiasi israeliano di buon senso in giorni così pericolosi avrebbe declinato l'invito. Accompagnata dal marito Yehuda, invece, Angelica si è fidata ed è cominciata un'amicizia che sta dicendo qualcosa di importante. Perché anche Samar sa guardare dentro all'angoscia di chi sta dall'altra parte. Con la sua famiglia ha compiuto, ormai più di 30 anni fa, una scelta forte. Loro, cristiani, lei appartiene ai Memores Domini, la fraternità laica di Comunione e Liberazione, si sono trasferiti dal centro di Gerusalemme in mezzo ai musulmani di Betania. In un vecchio ovile hanno aperto Jel al-Amal, in arabo Generazione della Speranza, una casa d'accoglienza per bambini abbandonati. All'inizio erano 10, oggi sono diventati 108. Poi è nata la Casa di Lazzaro, una struttura per ragazze madri e donne in difficoltà, l'anello più debole in una società come quella palestinese. Un posto che a qualcuno dà fastidio. Nel villaggio c'è stata anche una raccolta di firme per farla chiudere. Ma Samar va avanti, confidando nella provvidenza, ma anche in un caratterino che sa essere molto convincente quando ce n'è bisogno. Luigi Geninazzi ha raccontato su Avvenire come Samar ha convinto un tecnico di Tel Aviv, che non ne aveva alcuna intenzione, a venire nei territori per installare i macchinari del Charlie's Bakery, la sua nuova opera, un forno dove ridare speranza attraverso il lavoro alle donne della Casa di Lazzaro. Il suo sogno adesso è mettere insieme donne palestinesi e israeliane a fare il pane. Non c'è gesto più semplice e significativo.
Molti di coloro che fino a poco tempo fa avevano creduto in un dialogo, che erano disposti a rinunciare, a scendere a compromessi, vedendo le immagini dei corpi dilaniati dal terrorismo cieco, hanno smesso di sperare. Chi provava solo rabbia ora odia. Troppi hanno sviluppato un nuovo senso che non esisteva prima d'ora, il senso della durezza.
Abbiamo ascoltato un passo da Oltre il muro, storie, incontri e dialoghi tra israeliani e palestinesi di Giorgio Bernardelli, dalle voci di Rosario Tronnolone e Mara Miceli.